Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8 e 16 orario della costa est, ben ritrovati con il programma in italiano di radio SBS. È il 25 di marzo, venerdì, sono le 8 e 16 appunto, e dagli studi di Melbourne Carlo Reglia, invece da quelli di Sydney Elisabetta Merati. Buongiorno Elisabetta e buona giornata.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che sono collegate con noi questa mattina e buon venerdì.
E noi apriamo il programma di questa mattina dalla visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Europa e dalle decisioni che sono state prese nelle ore scorse dalla NATO. Biden meno di 24 ore fa è arrivato a Bruxelles per una visita con l'intenzione di partecipare a diversi incontri con la NATO, il Consiglio Europeo e prendere nuove decisioni.
Decisioni che non sono mancate, infatti all'incontro di Bruxelles i leader della NATO hanno deciso di inviare 40.000 soldati nell'Europa dell'Est. 4 nuovi gruppi tattici da 1.500 soldati verranno stanziati in Ungheria, Bulgaria, Slovacchia e Romania. La parola d'ordine del presidente Biden è: la NATO è più unita che mai.
Allora, noi per fare il punto della situazione sulle decisioni prese dal G7 diamo il benvenuto al giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA. Buongiorno Giampiero, anzi buonasera per te.
Buongiorno a voi, buongiorno Carlo, buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, come abbiamo sentito, nuove distribuzioni delle truppe della NATO e risposta, questa è la minaccia, la risposta agli attacchi con armi chimiche, più nuove sanzioni verso la Russia. Allora, che fronte ha mostrato il mondo occidentale nelle ultime ore?
Ma la trilogia dei vertici dell'Occidente, NATO, G7, UE, che tra l'altro sono andati in scena a Bruxelles nell'anniversario dell'inizio dei bombardamenti sulla Serbia nel 1999, lo ha notato Mosca, che ha parlato di coincidenza cinica. Comunque questa trilogia di vertici ha prodotto finora dichiarazioni di unità di intenti e di fermezza, però non mi pare che abbia acceso speranze di pace in Ucraina. Più armi a Kiev, più sanzioni contro Mosca, più aiuti umanitari, ma nessuna iniziativa diplomatica che possa essere o che appaia risolutiva. Poi c'è sul fronte europeo in sospeso, ma il vertice dell'UE proseguirà nelle prossime ore, proseguirà nella giornata di venerdì europea, la questione dell'import di energia dalla Russia. L'unica sanzione che forse potrebbe fare davvero male a Mosca, ma che farebbe anche male se adottata ad alcuni paesi europei. Sempre nella giornata di venerdì europea, quindi diciamo fra 9 ore, il presidente Biden, dopo un incontro con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, andrà in Polonia per incontrare le autorità locali, per incontrare gli esuli ucraini e per incontrare le truppe americane di stanza alla frontiera della NATO.
Ecco Giampiero, intanto da alcuni giorni volano accuse sull'utilizzo di armi chimiche al fosforo in Ucraina, che sono bandite dalla Convenzione di Ginevra, e la NATO ha minacciato una risposta. Ecco, di che tipo, visto che non si parla né di intervento sul campo e né di chiusura degli spazi aerei?
In realtà per il momento non si parla neppure, fortunatamente, di utilizzo di armi chimiche. Sono stati utilizzati, o almeno così si dice, dei proiettili al fosforo, ma che sono proibiti e che non le convenzioni internazionali vietano, ma l'utilizzo di armi chimiche, cioè di gas, al fronte finora è stato paventato dall'Occidente, ma non ne risultano ancora casi. Certo, hai ragione nell'osservazione che le armi dell'Occidente appaiono un po' spuntate quando si dice ne sopporterete le conseguenze, perché anche il vertice della NATO di oggi è stato molto chiaro: non impiego di truppe sul terreno, non impiego di mezzi NATO in Ucraina. Però la messa in guardia della NATO, la messa in guardia del presidente Biden, anche del premier britannico Johnson, sono state tutte molto forti. Ma ripeto, finora è un avviso dato a Mosca, una preoccupazione forte degli occidentali, e dopo l'esito che ha avuto la preoccupazione per l'invasione, che sembrava un gridare al lupo e invece poi l'invasione c'è stata, anche questa preoccupazione dell'intelligence occidentale va presa sul serio.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA, col quale stiamo passando in rassegna la visita di Joe Biden in Europa, le decisioni che sono state prese in questi tre incontri, uno dopo l'altro, con la NATO, il G7 e il Consiglio europeo. E Giampiero, guardiamo un po' la situazione sul campo. Secondo fonti ucraine, le truppe russe avrebbero perso oltre 15.000 soldati in queste 4 settimane di conflitto e starebbero chiedendo rinforzi militari in Bielorussia e Crimea, concentrando le loro forze poi per tentare di circondare la capitale Kiev e occupare anche le regioni di Donetsk e Lugansk nel Donbass interamente. Cosa sta succedendo nelle ultime ore?
Ma la situazione sul terreno è abbastanza difficile da vedere nel quadro d'insieme, anche perché i racconti delle due parti, dei due contendenti, gli ucraini e i russi, sono molto diversi fra di loro. Anzi, gli ucraini tendono a raccontare, i russi dicono pochissimo. Chi probabilmente sa di più, o almeno sa, ha informazioni, è la NATO con il suo sistema di satelliti. Oggi, nelle ultime ore, c'è stato un avvicinamento per la prima volta delle cifre dei caduti russi tra la cifra data dagli ucraini e la cifra ritenuta probabile dall'intelligence occidentale, dal Pentagono, appunto, con le sue visioni satellitari. Gli uni hanno parlato di 15.000 perdite, gli altri di 14.000, mi sembra. In passato le cifre erano dell'ordine di 1 a 2, quindi ci siamo avvicinati nella forchetta delle cifre. Di fatto quella che poteva sembrare un'operazione di occupazione del sud, dell'est e del sud dell'Ucraina e di assedio alle grandi città non sembra essersi verificata. Il sud non è ancora tutto sotto il controllo dei russi, anzi c'è un largo corridoio di un centinaio di chilometri prima di Odessa che è tuttora nelle mani degli ucraini, e le grandi città non paiono circondate. O i russi si accontentano di restare al di fuori a fare cordone di sorveglianza, ma non si capisce bene a che pro, oppure effettivamente la resistenza degli ucraini li sta costringendo sulla difensiva. Quanto poi alla possibilità che alle forze attuali in campo si aggiungano forze della Bielorussia, è un'ipotesi che è stata avanzata, ma per il momento questa ipotesi non si è verificata.
Giampiero, solo un ultimo accenno, quindi i numeri delle vittime russe tra l'esercito, insomma, o 14.000 o 15.000, comunque sono numeri altissimi a livello quasi da seconda guerra mondiale. Fino a quanto, secondo l'intelligence americana, la Russia di Putin potrà sopportare questi numeri di vittime così alti?
Beh, c'è una considerazione che non siamo sicuri che la popolazione russa, che i russi abbiano un'idea di questo, dell'ampiezza delle perdite, ammesso che le perdite dichiarate siano reali, perché mentre è un po' nella liturgia di guerra degli americani, in particolare quando ci sono dei caduti, non solo non tenerli nascosti, ma trasformare in rito collettivo il ritorno delle salme, il ritorno degli aerei, ce lo ricorderemo dall'Iraq, dall'Afghanistan, alla base di Dover, con tutte le salme dentro la pancia degli aerei cargo avvolte nella bandiera. I russi tendono a essere molto discreti su questo, e quindi non abbiamo proprio, io non ho visto una sola immagine di questo tipo. Anzi, alcuni dicono che le salme non vengono fatte ritornare, vengono sepolte al fronte proprio per evitare questo imbarazzo. Quindi l'effetto, come dire, perdita di entusiasmo o addirittura perdita di coesione nel paese per il numero delle vittime ancora non si vede, anche perché il paese non credo che abbia percezione del numero delle vittime.
E allora noi ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA, per essere stato con noi questa mattina australiana. Una buona serata italiana a te, Giampiero. Grazie.
E a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.